Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa trasmissione della serie Presentazioni, una serie che sta diventando sempre più richiesta e programmata all'interno della programmazione di Radio Arte, scusate il ticcio di parole, perché dà la possibilità di affrontare alcuni argomenti che altrimenti passerebbero, diciamo così, come un fiume in piena, oppure come, dato il tempo meteorologico che stiamo attraversando, come la pioggia che cade, scorre e se ne va. Invece quest'oggi ci vogliamo soffermare, come dice il titolo della trasmissione, il fantastico caso di Domenico Dall'Osso, a cui diamo il benvenuto Dell'Osso. Ciao Domenico, ben trovato
Ciao
e benvenuto a Radio Arte.
a tutti, grazie.
E siamo in compagnia anche di Alessandro Pascolini. Alessandro, buonasera, ben
Buonasera a
arrivato a
voi.
Radio Arte. Ciao.
Grazie.
Aldo Premoli è con noi. Diamo nuovamente il benvenuto ad Aldo Premoli, che è colonna portante di Radio Arte. Ciao Aldo, ben trovato.
Bene, bene, bentrovati tutti, eccomi qua a disposizione.
Ciao Aldo. Siamo qui appunto per un'occasione che è una tematica arte e dischi. Apparentemente può essere qualcosa di molto lontano, di parallelo, di secante, di perpendicolare, ma invece ha un profondo rapporto, cioè qualcosa che lega, diciamo, in maniera molto profonda la ricerca artistica e non da ora, la ricerca artistica con quella che è l'industria discografica e il mondo della musica. Questo è uno dei punti di Radio Arte, per cui direi che siamo in pieno scopo per quanto ci riguarda. Quindi Domenico Dell'Osso, per ricapitolare, è pittore e autore, diciamo, dell'immagine anche di copertine di dischi e di disco pitch. Alessandro Pascolini è un animatore 3D multimediale, Aldo Premoli è giornalista e curatore d'arte, per cui darei subito la parola ad Aldo per entrare nel merito delle questioni.
E allora, come cosa è successo? È successo che Domenico, attraverso WhatsApp, perché ormai, come sappiamo, nessuno più telefona, nessuno, noi lo comunichiamo solo attraverso il malefico schermo del computer, mi scrive e mi dice: caro Aldo, ho fatto una cosa molto interessante, una cosa che mi piace molto, guarda qua. E mi gira delle immagini, in un primo tempo delle immagini, più tardi mi girerà un filmato addirittura, che poi adesso ci raccontano sia Domenico che Alessandro, come sono intervenuti, cosa hanno fatto, perché mi dice: questa è un pitch. Allora, io queste cose non le conosco, per cui poi dovete spiegare tutto, del nuovo album dei Rockets. E io rimango così, dico: ah, e poi dopo che abbiamo cominciato a dialogare un po' su questa cosa, ho scoperto che cos'è un non è, perché in realtà Domenico non ha fatto, o forse l'aveva fatta, se ce la racconta lui, la classica copertina, no? Come ricordate l'album dei Led Zeppelin? Vabbè, noi boomers ce lo ricordiamo, quello fantastico col prisma che diffonde, apre lo spettro della luce, quella lì era una copertina. Domenico ha fatto un'altra cosa. Spiegaci tu, Domenico, la dinamica di che cosa è successo, perché ti hanno chiamato, che cosa hai fatto?
Allora, praticamente quello che ha sempre affascinato me nel mio modo di lavorare è metto, accendo la radio, ascolto la musica e inizio a fantasticare. Ecco. E un giorno passavano in radio questi brani dei Rockets e mi sono ricordato, ho detto: ma dai, io da piccolo avevo un disco, un vinile dei Rockets. E poi una serie di coincidenze mi hanno portato, cioè io faccio di solito così, tutto quello che mi piace, dico perché non è possibile realizzare, sognare, tanto lo facciamo comunque nella pittura, lo facciamo, realizziamo i nostri sogni. La base è sognare, crederci così tanto da iniziare a cercare, ecco. E poi cercando, poi nascono anche le proposte. Ho contattato la casa editrice che stava lavorando per loro. Mi ha detto: ma sai, ah, bellissimo, tu hai fatto anche la copertina dei Rockets, ricordavano anche questa cosa qui. Dico: ma dai, magari esce l'occasione, a me piacerebbe fare una collaborazione. Poi di lì è nato il tutto. Hanno visto il mio lavoro. Fabrizio Quagliotti si è innamorato subito del lavoro. Non stavamo parlando ancora di copertine, Ecco, ho detto, credo anch'io, sono molto fatalista, dunque, perché no? Proviamo a fare qualcosa insieme. Io senza conoscere, senza vedere nessuno, ascoltare brani, nulla, ho iniziato a fare un lavoro. Come, ecco, appunto, essere fatalista. Questo lavoro lo presento e mi dicono, porca miseria, è la copertina che stavamo per fare, cioè non la stavano facendo, però non sapevano a chi farla fare. E qui è entrata l'intelligenza artificiale. Dunque, la copertina che io stavo facendo per loro, per proporgliela come immagine, era uguale, identica a quella che loro stavano già realizzando, avevano in mente di realizzare. E di lì mi dicono: Domenico, non possiamo perdere questa occasione, facciamolo diventare un picture disc, che sarebbe un'immagine sul vinile da collezione. Questo è il picture disc. Io dico, beh, a questo punto sarebbe stato molto più interessante per il lancio, visto che il disco stava per uscire e non avremmo fatto in tempo per la promozione. Mi sono detto, guarda, sarebbe stato bellissimo fare un video musicale, un videoclip che completi quest'immagine e unisca l'immagine alla musica, la renda ancora più compatta, permetta anche agli altri di fare questo viaggio che insieme stiamo facendo.
Domenico, scusa, fermati un attimo perché io una cosa non l'ho capita. Allora, il picture disc è una stampa del tuo lavoro che viene fatta su vinile, questo l'hai detto, ma resta come dire un oggetto artistico a sé o...
Sono praticamente una tiratura limitata di 500 pezzi
Ah, ok.
e acquistano nel tempo, questo è più per il collezionista, acquistano nel tempo cifre interessanti anche più del disco stesso, perché sono anche addirittura vengono firmati per chi ha la fortuna di averlo, firmati anche dai componenti del gruppo. Dunque, sono pezzi rari, ecco, proprio come nel mondo dell'arte ci sono anche le litografie a tiratura limitata, serigrafie, questa roba qui, anche nel mondo della musica, per il collezionismo esce fuori questo prodotto che è un prodotto d'élite per quello che propongono poi i vari gruppi.
Allora, nella moda si chiamano talking pieces, cioè pezzi che parlano, che sono, come dire, non sono la produzione seriale, no? Di un capo, ma sono dei pezzi speciali che vengono fatti per, come dire, per occasioni speciali, che ne so, un po' sono oggetti di marketing, sto parlando della moda, e un po' sono oggetti mediatici, nel senso che danno la possibilità di parlare di qualche cosa di specifico. Ma la domanda che mi viene da fare, scusami Alessandro, poi arrivo a te, è: Domenico, tu sei nato nel 1975, dico bene?
Il 1º maggio, la festa dei lavoratori, poi mi ritrovo a fare l'artista,
Sei nato
dunque.
nel 75. I Rockets, che sono un gruppo francese, lo ricordiamo perché magari non tutti se lo ricordano, emergono alla fine degli anni 70 e cominciano ad avere una loro, come dire, riconoscibilità allargata all'inizio degli anni Ottanta. Ma che ci azzecchi tu con i Rockies? Che c'entri?
Perché avevo questo disco a casa all'epoca, non so come si chiama il termine giusto, erano delle torrette, erano degli stereo composti da vari pezzi, tipo il mangianastri, il giradischi, la radio, l'equalizzatore, eccetera. E non avevo dischi in casa. Un mio cugino mi disse: senti, prova questo, e mi diede questo disco dei Rockets, che è stato l'unico disco che io ho avuto sempre. Lì, dunque, non ho ascoltato altro che quello, era Galaxy, e lì viaggiavo, sognavo per questa cosa qui. L'ho consumato quel disco lì, e se no non li avrei mai conosciuti. Cioè, mi sono appassionato alla loro musica perché era l'unico disco che avevo in casa.
Quindi è un'operazione davvero singolare, su cui poi si inserisce il lavoro di Alessandro, che però parte dai tuoi lavori. Alessandro, spiegaci un po' che hai fatto.
Allora, quando Domenico ha lanciato questa sfida a la realizzazione del video di Last Train to London su Facebook. Io ho preso al volo la palla, l'ho contattato, io sono, diciamo, un suo fan e quindi nulla. Lui mi ha ricontattato, ne abbiamo parlato un po' di questo progetto e quindi mi ha spiegato che c'era l'opportunità di andare a creare un videoclip basato sia sul suo picture disc, che è dell'album Time Machine, The Rockets, e poi nello specifico della canzone Last Train to London, che originariamente è un brano del 1979, è degli Electric Light Orchestra. E quindi da subito ci è piaciuta questa cosa, che essendo un album, quello dei Rockets, un album di cover, si potesse andare a mettere insieme l'estetica dei Rockets con un ricordo di una storia d'amore ambientata nel 1979, di cui Last Train to London nel suo testo parla, cioè parla di questa persona che è innamorata nel 1979 è a Londra in una serata fantastica, una serata, sapete, di quelle proprio perfette, dove c'è la musica giusta, dove ci sono le persone giuste, dove hai la persona che ami accanto e non vorreste che finisca mai, vorreste cristallizzare quel momento lì. E quindi però si trova un po' a disagio perché purtroppo deve prendere questo treno e quindi io e Domenico ci siamo messi lì a immaginare, ma questi due alla fine, che cosa sarà successo? Si saranno rivisti? E quindi abbiamo stabilito la fine del video, fondamentalmente, la scena finale del video in cui si vede che il personaggio principale, che poi è uno dei famosi omini di Domenico, si trovava alla fine di questa sorta di nastro rosa che si vede anche sul picture disc, da cui partono tutti questi razzi e chissà dove vanno. E quindi ci immaginavamo, questi omini qua, poi che prendono questi razzi, dove andranno a finire? C'era questo parallelo tra il treno della canzone e il razzo dei Rockets. Quindi ci piaceva pensare che tutta la storia dell'omino, prima che arrivasse sulla soglia di questo sorta di spazioporto, fondamentalmente, di questa stazione spaziale. E quindi
Devo chiederti una
lì.
cosa, aspetta, aspetta, perché sennò no, non riesco a starti dietro. No, allora, beh, detto che Last Train to London è un pezzo pazzesco, nel senso che non sono solo i rock che l'hanno rifatto come cover, cioè spunta sempre fuori, no? Quando, non so perché, quale sia la magia, non so se il testo, come racconti tu, la musica, non lo so, è veramente un pezzo che in tutti. C'è un sacco di gente che l'ha ricantato, l'ha rifatto, no? Vabbè, è un pezzo magico. Quindi, quello che ti voglio chiedere, però, a parte che in questo filmato, che purtroppo qui non lo vediamo, ma lo vedremo in trasmissione, io in questo momento non lo sto vedendo, però l'ho visto, ci sono mille. Succedono molte cose, ci sono mille visualizzazioni, c'è persino un logo storico degli IQ. È giusto? È giusto quello che dico? Che c'entrano gli IQ? O sono io che me lo sono immaginato?
Allora, l'idea era appunto di creare una trama principale in cui si vedeva questo omino che inizialmente era da solo, poi si innamorava, c'era questo colpo di fulmine che poi lo portava in un'altra dimensione. E poi alla fine appunto si vede che prende questo treno, ritrova un amore che prima aveva perso e in tutto questo abbiamo voluto aggiungere il gusto di quel ricordo lì. Cioè, ci siamo immaginati proprio una persona
Innamorarsi.
nel 2024 che ricordava il 1979 e l'amore che aveva vissuto allora. Per cui tutti gli elementi che abbiamo inserito, sì, ci sono i riferimenti ai mod, agli Who, a Margaret Thatcher. A un incidente, detto incidente, ma in realtà è un incontro ravvicinato del terzo tipo, avvenuto, si dice, nell'Inghilterra in quell'anno, e tanti altri riferimenti. Praticamente non c'è un oggetto, anche gli edifici sono degli edifici specifici di una specifica, zona di Londra, e quindi è tutto a un senso, ovviamente un po' rimasticato dal tempo, cioè. Anche quando sono andato a ricreare gli interni del treno finale, io non è che ho ripreso esattamente un treno specifico, ma ho mischiato elementi da vari tipi di treni che giravano per Londra in quel periodo, perché alla fine la memoria non è. Sì, c'è anche chi ha la memoria eidetica, cioè quella memoria che ti permette di ricordare ogni singolo dettaglio, però la memoria ti riporta un po' un'immagine, un gusto. E quindi non dovevano essere oggetti ripresi precisamente, ma secondo me mischiati in una maniera fantasiosa e creativa che è tipica anche un po' dell'innamoramento, cioè se uno pensa a un amore passato alla fine si ricorda tanti bei ricordi, un'ambientazione che diventa sempre magica e la musica rende magica questo momento. La History to London parla di questo, cioè di un ambiente che diventa magico perché questa persona è innamorata e in quel momento tutto è perfetto.
Ma tu sei una persona, sei un romantico assoluto proprio, volevo dirtelo, nel senso che Alessandro, cioè, racconti, la tua visione della vita è straordinariamente gentile, va bene, ok, non ci conosciamo,
Grazie.
sto conoscendo adesso. Vabbè. Una cosa voglio, Domenico, scusami, un'altra cosa che non ho capito è questa. Questo album dei rock è un album di cover, giusto? Ma nell'album, adesso gli facciamo pubblicità, ma in realtà è una curiosità, ovviamente non c'è solo Last Train to London, quindi voi vi siete concentrato su quello.
Allora, come dicevo all'inizio, è nato tutto in modo un po' fatalista, così dunque, e così abbiamo deciso di proseguire, cioè se dobbiamo fare qualcosa insieme, sai che c'è anche Alessandro, si è proposto perché mise un annuncio su Facebook, chi sa utilizzare il 3D, chi sa fare animazione, e io, a quel punto dico ad Alessandro, Alessandro, senti, io non posso dirti fai così, fai colà, fai questo, fai quell'altro. Visto che sta andando tutto così, sembra quasi un destino per chi ci vuole credere, carta bianca, fai tutto quello che vuoi, andrà tutto bene, cioè alla fine andrà così. Anche il brano, loro, i Rockets, non hanno detto fatelo su quel brano oppure su quell'altro. E si sono voluti affidare a questa cosa casuale che stava avvenendo. E mi hanno detto se è riuscito a creare delle immagini così perfette, tutto il caso ha voluto che ci fossero tot situazioni che combaciassero, andiamo avanti su questa linea, vediamo cosa accade.
Sai, Domenico, che stai raccontando una storia che uno non ci crede? Cioè, è un incastro magico e tu dici, vabbè, ma questa qui se l'hai preparata, non è vero.
Aldo, purtroppo e per fortuna non lo so, ma ho sempre lavorato in questo modo, cioè ho sempre fatto, mi sono sempre mosso così. Anche noi quando ci siamo conosciuti, ricordi, durante il Covid, per le vignette, se no altrimenti non ci saremmo
Incrociati.
incrociati. Sì. E quel periodo ha aperto forse quello che mi porta a realizzare, ecco, come dicevi tu, sembra che sta storia uno se la inventi, perché sembra un po' magica, in realtà è per questo che ci tenevo all'inizio a precisare, parte tutto da un sogno, cioè io ho sempre fatto tutto così nella vita, ho un sogno, desidero qualcosa, inizio a lavorarci su e poi dico, ma se fossi stato un altro avrebbe detto, no, madame, è un sogno, ma questa è una follia, non si avvererà mai e non avrei mai fatto il primo passo di contattare qualcuno, dunque sarebbe rimasto una follia. Quello che accade poi contattando la gente, parlando e avendo magari forse quella forza di spiegare il tuo sogno con passione, perché se non c'è passione è difficile che coinvolgi gli altri, ti permette agli altri di dire ok, ci sto, cioè proviamo. Questo sogno inizia a diventare realtà, partendo appunto da una grande cosa, l'amore per qualcosa, ma deve essere così forte. Se io non avessi avuto amore per quella musica che ascoltavo da ragazzino su quel disco di Galaxy, The Rockets, non sarei entrato in quelle atmosfere. E in realtà entrare in quelle musiche non fa nient'altro che entrare in empatia con chi le ha create. Per questo quando poi presenti un'immagine a un gruppo, il gruppo dice, cavolo, a questa avremmo cioè, no, questa avremmo fatto la stessa cosa, come hai fatto a farlo? E beh, sono entrato nel tuo mondo, l'hai saputo rappresentare così bene con la musica da coinvolgermi, appassionarmi, io cerco solo di tirar fuori quello che, cioè, mi faccio un po' trasportare, questo è quello che... Il mio modo di fare, poi
Federico,
sto
aspetta,
contento
aspetta,
di
aspetta,
parlare.
ti interrompo. Federico, ascoltami. Io il Domenico un po' lo conosco. Allora, Alessandro non lo conoscevo, adesso ha fatto dei racconti un po' magici, un po' gentili, eccetera, eccetera. Vabbè, ed è un personaggio particolare, l'abbiamo co conosciuto adesso. Federico, un po' di più lo conosco e ha una caratteristica. Che sembra bipolare per certi aspetti, no, non ti offendere, nel senso che è un martello pneumatico, cioè quando decide una cosa va dritto e rompe e spinge, ma dall'altra parte anche lui è molto gentile, cioè capita a tutti, poi mi dici se quello che sto dicendo ha senso, ma capita a tutti di incontrare delle persone che. Voglio dire, fanno pressione su alcune cose. Ecco, Domenico fa pressione, ma resta sempre gentilissimo. Questa è un po' una caratteristica sua che ho scoperto piano piano, insomma, anche questo omino. Allora, prima nel video abbiamo detto che c'è un omino che si muove. È un omino tipico, nel senso che è una figura. Non so come descriverla, che sta tra antropomorfa, che è un po' un robot, però invece, però in sì, però no, ed è un omino tarchiato, cioè è un disegno un po' astratto, tarchiato, che però ha la testa piccola, ha un corpo grosso, ha intorno a delle braccia, come dire, che apparentemente potrebbero delineare una figura muscolosa, però è sempre gentilissimo. Io credo che quell'omino sia un po' lui, sia un po', vabbè, normale, lo fa lui, quindi è chiaro che è così, è un po' anche Domenico stesso. Però quello che ho detto prima, cioè che questa storia sembra quasi inventata, e invece no, perché Domenico è un personaggio, è lui che sembra che quasi inventato lui, cioè è veramente un personaggio a sé. Vabbè, volevo dirtelo perché tu, Federico, non l'hai mai incontrato e quindi, non so, volevo tratteggiarti un po' questa figura. Che ne
No,
dici?
no, infatti, grazie Aldo di questo tratteggio, perché appunto io avevo piacere proprio che Domenico si lasciasse un po' più approfondire da se stesso riguardo un po' al suo lavoro. Perché? Perché non è automatico per un artista dire faccio una copertina di un disco, no? Sembra quasi che sia un mondo a sé stante, quello che è il mondo della ricerca artistica con il mondo dell'illustrazione discografica. Fra le altre cose, non sempre noi vediamo passare, diciamo qua a Radio Arte, anche molta musica di ricerca, eccetera. Non sempre il contatto è un contatto di qualità, come il caso che stiamo affrontando quest'oggi, cioè non soltanto di qualità in termini espressivi di manufatto, ma diciamo anche in termini di approccio. Perché? Perché l'industria discografica segue i suoi canoni, segue le sue regole. Si sta parlando di un'etichetta, né più né meno, cioè di una regola editoriale. Tu, Aldo, credo che più di tutti sai quello che sto dicendo. Quindi è un ambiente anche abbastanza circoscritto. Invece Domenico, lui ha detto sì, mi è venuto ascoltando, navigando su queste onde dei ricordi, affrontando questo aspetto. Però c'è qualcosa che riguarda anche la sua ricerca, cioè la sua ricerca non è l'artista che fa un quadro, ma ha una visione anche diversa, che non si limita solo a questo. E quindi sarebbe interessante anche che lui ci raccontasse questo suo modo di vedere l'arte, se è d'accordo.
Sì, esatto, è giusto quello che hai detto, adesso Domenico ci spiega perché, beh, perché lui di base non è, come è chiaro da questa trasmissione, non è uno che fa le copertine, no? Cioè lui è un cavolo di pittore con una sua estetica precisa, è anche inserito nel mercato in maniera precisa, non ha, perché almeno con me non ha mai avuto nessun remora a parlare di mercato. E quindi è giusto che Domenico adesso racconti un po' che razza di pittore è o che razza di artista sei. Prego, Domenico.
Per me è difficilissimo per me rispondere
Lo so.
a questo, ma soprattutto perché forse in fondo, cioè, diciamo all'inizio pensavo sì, sono un artista dove voglio collocarmi nella pittura, perché è la cosa più semplice e più economica da ragazzi, da ragazzini, per esprimere quello che hai. Cioè, avessi fatto lo scultore, ci sarebbe stato comunque un problema di spazi, di costi per marmi, bronzo, tutta quella fonderia. Dunque, ho iniziato a sognare in modo più semplice. Ecco, ho potuto permettermi quello all'inizio, come cioè, iniziare dal disegno, poi dalla pittura, e poi è andato avanti così. All'inizio, ecco, mi rendevo conto del fatto di voler scegliere o dover scegliere di fare il pittore. Ho dimenticato tutto questo, cioè nel senso che oggi come oggi per me non mi reputo un artista, cioè non mi reputo un pittore, non perché non lo sia, ma è come, non so come fare un esempio, tipo guidare la macchina, fa così tanto parte di te, della tua vita, che all'inizio da ragazzini prendi la patente, vai in macchina, dunque sei attento a mettere la marcia, la frizione, il percorso che fai, fai anche il percorso, tipo decidi di prendere l'auto per fare un bel viaggio, per fare anche un giro nelle campagne, nella città. Poi tutto questo lo dimentichi e prendi l'auto, arrivi a destinazione e ti chiedi: ma ho fatto il percorso? Cioè, le marce le ho cambiate, è andato tutto perfettamente in automatico. Dunque, faccio ora l'artista, ma non mi chiedo dove mi colloco, come, cioè, nel surrealismo, nel pop surrealismo, non ho idea. Cioè, lo faccio perché è una conseguenza, mi viene spontaneo, così come parlare, solo che nel parlare sono meno bravo di quello, forse sicuramente della pittura.
Domenico, però una traccia ce l'hai fornita. Mi spiace, ma la trappola un po' ha funzionato. Hai usato due termini. Per chi non conosce il tuo lavoro, le tue opere, i tuoi quadri, ma a questo punto ce la facciamo spiegare da Alessandro. Alessandro, ma quando tu hai cominciato a lavorare sull'immaginario di Domenico, sui dipinti di Domenico, sull'omino, sulle ragoste, eccetera, eccetera. Se tu dovessi spiegare, stai seduto e devi spiegare in salotto e non puoi far vedere niente, dovessi spiegare che razza di pittore è Domenico, come si colloca, che cosa diresti? Prego, Alessandro, coraggio.
Allora, diciamo che io non essendo un pittore, non ho riportato nel video, non ho cercato di riportare nel video lo stile di Domenico a livello figurativo, ma ho cercato di, a parte prendere gli elementi che lui mi aveva fornito, come lo sfondo e i raggi che vediamo muoversi, che quelli li ha disegnati lui, però tutto il resto non mi sono permesso di ridisegnarlo come l'avrebbe disegnato lui, oppure stare lì tutti i giorni a mandargli bozzetti di cose che per approvazione. Ho detto che è una cosa che faccio anch'io nel mio lavoro. Lui che cosa fa per dipingere? Si mette davanti alla tela bianca e comincia questo suo viaggio mentale che poi riporta sulla tela. È un po', avevo letto anche delle sue interviste, è un po' la tela che diventa bianca l'ispirazione sua, cioè che gli apre questo mondo immaginario. E la stessa cosa un po' mi succede anche a me quando mi trovo davanti alla realizzazione di un video. Ho un monitor davanti, però è la mia immaginazione che poi va all'interno del monitor e crea Mi fa pensare all'Aragosta perché magari ho sentito una canzone di quel periodo che parla di un'Aragosta e quindi non è che la disegno come la disegnerebbe Domenico, ma cerco di emulare quel processo creativo che ha anche lui, cioè trovarsi davanti a uno spazio vuoto e riempirlo con la nostra immaginazione.
Non ce la facciamo, Federico, non ce la facciamo, perché questi sono due artisti, perché pure Alessandro è un artista, quindi che cosa fa? Non categorizza il lavoro di Dall'Osso. E quindi io so che quello che sto cercando di fare è una brutale categorizzazione che lascia il tempo che trova, se parliamo di filosofia dell'arte e tutte queste cose qua, però per fare... Mettendomi nei panni di chi ascolta la trasmissione, e magari, vabbè, chi ascolta la trasmissione a questo punto è già, se c'è davanti un PC, ha già cliccato, è andato a vedere che cos'è, è venuto fuori il suo nome, è venuto fuori il nome di Domenico e ha già visto che tipo di pittura, chiamiamola così, fa Domenico. Ma io voglio proprio essere terra-terra. Cioè lui due cose, ha usato due termini prima. Ha detto pop surrealista. Cioè io non saprei se devo banalizzare il lavoro di Domenico, trovare altri vocaboli, nel senso che i primi vocaboli che mi vengono in mente sono proprio quello lì, sono proprio questi, cioè un tipo di pittura pop che però ha tutto questo inserita in un quadro surrealista, insomma, di quello che un vocabolo come questo significa. Se volete, mollo il colpo su questo ragionamento, però lo volevo dire perché se invece uno sta ascoltando, non è seduto davanti a un PC, magari in macchina o da un'altra parte o in metropolitana, vabbè, dice c'è il telefonino, si ferma e guarda i quadri di Domenico, vabbè, è lo stesso, però insomma il mio essere un malefico cronista, dovevo dirlo che alla base di queste cose c'è anche il discorso del pop, che un pochino si collega con l'immagine normale dei rock, normale intendo, con l'immagine più vulgata dei Rockets, no? No, non sarà proprio stato tutto un caso che lui si è incontrato, ha avuto questo desiderio, eccetera, eccetera. Dico bene, Federico, o sto
No,
delirando da...
no, ci sono, Aldo, assolutamente. Stavo ascoltando in silenzio, come si ascolta in genere. Soprattutto quello che infatti colpisce è questo parallelismo che c'è. Perché, per esempio, vabbè, pop surrealista, sì, va bene, diciamo che non si sbaglia, ma io credo che lui abbia uno stile. Innanzitutto utilizziamo, diciamo, dei parametri che sono dei parametri che tra un po' hanno 100 anni, quindi
Eh
va
sì, lo so.
bene. Però diciamo che c'è proprio uno stile che porta verso una spazialità altra, no? Una dimensione, diciamo, galattica altra, che si può trovare nei suoi quadri, sia come forme che come colori, però è una pittura che è una pittura, prima ha parlato anche quasi di un desiderio di scultura, no? In un certo senso, è una pittura che è molto volumetrica. È una pittura di corpo, quindi quello che esprime una tridimensionalità. E a me ha colpito molto questo aspetto che si è andato poi verso, non so se volontariamente o involontariamente, comunque verso un dialogo diretto con l'animazione 3D, che anche questo non è un elemento scontato, cioè non è che no, si parla come delle cose che no, sono acquisite, dice vabbè, ma è una cosa normale, ma non è tanto normale. Non è normale che appunto un pittore abbia il desiderio di fare una copertina per un disco o addirittura un disco picciolo, o perlomeno confrontarsi con questo linguaggio, perché di linguaggio si sta parlando. E non è neanche automatico, non è neanche scontato, è normale che poi vada verso un desiderio di entrare in quello che è un mondo 3D. Perché è così, perché è la realtà, cioè si può lanciare anche un sondaggio invece che lanciare una sfida su Facebook come ha fatto Domenico, cioè non tutti hanno questo genere di desiderio, non tutti hanno anche questa apertura sia mentale che diciamo professionale per toccare questi argomenti, per cui abbiamo definito proprio il fantastico caso, perché apre verso quello che è un approccio al fare artistico, ed è questo anche interessante e importante, perché è come uno che ha un suo scopo, è sicuro di averlo, quello che ci ha detto Domenico, a tal punto che oramai va con naturalezza come guidare un'automobile, con tutta la sua complessità, appunto, e con tutta la sua analisi di linguaggio. Allo stesso tempo, però, non è che cammina su una strada, ma ha il desiderio di camminare in altre strade. Questo mi sembra qualcosa che è molto bello, che è molto stimolante e che credo che sia importante anche da ascoltare e da veicolare. Quindi questo qui mi sento di dire. Inoltre, alla fine sarebbe, di questo ragionamento che stiamo facendo, sarebbe anche interessante chiedere ad Alessandro qual è il suo mondo, qual è il suo background, no? Perché si sono incontrati su questa piattaforma, sappiamo da dove viene Domenico, per esempio, non sappiamo da dove viene Alessandro, se sei d'accordo, Aldo.
Assolutamente giusto. Alessandro, a te.
Allora, io vengo dal mondo sempre della creatività, però io sono nato come un 3D artist, come si dice oggi, e quindi un grafico 3D. Poi ho cominciato anche a fare grafica bidimensionale, poi appunto ho frequentato questa scuola che è l'ISIA di Firenze, che mi ha permesso sia di sviluppare la mia creatività per quanto riguarda la comunicazione che per quanto riguarda i prodotti industriali. Quindi ho lavorato tanto nel mondo delle agenzie di comunicazione, nell'allestimento e poi ho avuto questo incarico di direzione creativa di un'agenzia di comunicazione. Ora faccio il consulente creativo e quindi aiuto le aziende a vedere un po' il proprio futuro e a indagare anche scenari nuovi. Con Domenico è andata così, cioè lui voleva fare qualcosa di nuovo per lui e quindi ha cercato qualcuno che lo volesse fare. Guarda caso, io comunque ho questo passato da 3D artist e animatore, per cui abbiamo messo insieme le cose, anche perché è proprio stato comodo, perché lui da solo davanti alla tela, io da solo davanti al monitor. Per cui abbiamo fatto questa cosa nuova insieme, anch'io non avevo mai fatto un videoclip musicale. Io non avevo, sì, tanti videoclip, tanti video di prodotti, tanti piani di comunicazione, tanti quello che volete, ma non nello specifico nell'ambito musicale e così profondamente nel mondo dell'arte.
Ok, giusto. Federico mi ha anticipato perché era giusto che tu spiegassi che cosa fai nella vita, non tanto per un discorso di, come dire, esposizione di te stesso, quanto perché con tutto il ragionamento che hai fatto prima, quando io ho tentato di, e qui mi sta venendo un'altra idea che adesso vi propongo, quando ho tentato di dire, Alessandro, definisci, il lavoro di Dell'Osso, tu hai parlato in realtà del tuo lavoro, anche se all'inizio avevi detto, io sono un fans, per cui lo seguo e quindi conoscevo, eccetera, eccetera. Adesso ho capito. Allora, qui proviamo ad affrontare un altro argomento. Beh, innanzitutto devo dire una cosa, poi arrivo all'argomento. Federico ha detto che non è banale, non è neanche d'uso comune che un pittore si accosti a fare una cosa del genere. Effettivamente è così, anche se un precedente abbastanza recente c'è, ed è quello di Vezzoli. Vezzoli ha fatto questo cover, ha fatto una cover, boh, sì, quando Sanremo, Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti, lui li ha disegnati, li ha dipinti, disegnati, insomma, ha fatto una cosa che, tipo, tanto per cambiare, ispirandosi a Botticelli, che sembrano le tre grazie di Botticelli, vabbè, per cui questo. Perché l'ho detto? Perché mi ha fatto venire in mente prima Federico quando diceva sono dei marchi, no? Cioè, come dire, le case discografiche si muovono con una logica per cui gli artisti che producono queste cose sono comunque dei marchi, quindi immagino che volesse dire cercano una coerenza e una ripetizione che agganci il pubblico, come si fa con dei prodotti. Normalmente con qualsiasi prodotto industriale, almeno fino a qualche tempo fa, oggi non sono più convinto che sia nemmeno così, si cerca di martellare sempre alcune linee fondamentali, insomma, per la via della riconoscibilità. Ora però mi pare di capire, e qui anche Alessandro potresti confermarmi se vedo bene nel tuo ruolo di direttore di un'agenzia o comunque, insomma, adesso di consulente, che anche nel branding, chiamiamolo così, ci siano dei colpi d'ala, degli sfasamenti, cioè che la storia del branding che deve ricalcare all'infinito certe, deve avere una coerenza con quanto è successo prima, stia cominciando a deviare, che questa cosa non ci siano dei brand che questi i più evoluti, che a questa cosa non credono più tanto e che invece si affidino a colpi di creatività di vario genere tipo che vanno non sempre sullo stesso binario. Cosa ne dici, Alessandro? Dico bene?
No, io penso che la comunicazione dei marchi e la creatività, anche il mondo dell'arte, siano sempre stati un po' d'accordo per un lungo periodo. Pensiamo agli anni 60, 70, poi via via diciamo che il mercato, come dicevi giustamente tu, ha creato un po' di alcune linee guida un po' strette. Ora, di marchi e di mercati ce ne sono in sovrabbondanza e quindi c'è la possibilità di trovare delle nicchie in cui questo rapporto tra arte e comunicazione può tornare decisamente come primario, diciamo. E quindi sì, secondo me c'è spazio per tutto questo, c'è anche la volontà, anche perché le sfide, non tanto del mercato in sé, ma proprio dell'umanità in generale, sono cambiate. Cioè ci troviamo davanti a un'accelerazione tecnologica notevole, tantissimi strumenti tecnologici che ci possono aiutare, come ci possono distruggere, per cui avere una visione del futuro è molto importante, è fondamentale. Una visione che il mondo dell'arte e il mondo della creatività ci può dare, perché noi viviamo di immagini, abbiamo bisogno di vedere l'obiettivo a cui arrivare, se ci piace, se non ci piace. E quindi non, secondo me si deve smettere un po' di vivere un po' la giornata e guardare un po' più in là, e questo sicuramente l'arte ci dà una gran mano, anche come esercizio mentale.
Beh, molto, molto interessante la precisazione che hai fatto, quella sulle decadi, no? Hai detto all'inizio, negli anni 60, 70 c'era più libertà, diciamo, no? Poi c'è stato le linee guida si sono strette e adesso sembra che queste linee guida diano più possibilità espressiva, insomma, ultimamente. Ma qui ho introdotto un discorso brutalmente di marketing. Tu, che sei un animo gentile, l'hai riportato su un livello un po' più elevato, facendo il discorso di arte, filosofia, futuro, eccetera, eccetera. Io vorrei arrivare in conclusione, tornare un attimo con Domenico a fare un ragionamento di questi miei terra-terra. Domenico, hai guadagnato un sacco di soldi facendo questo pitch, vero?
Allora, cose che non si possono dire cioè uno dei metodi, ecco, nello stesso modo in cui un artista crea un'opera e se gli viene bene e piace veramente tanto, poi può vendere il dipinto e non finisce lì perché può vendere anche le stampe, la tiratura limitata, se piace molto, e non finisce lì perché può vendere entrando, ecco, in altri settori senza avere il problema del pregiudizio che si regna da sempre nel settore dell'arte. Dunque,
Bravo.
sai, si esce fuori dal settore dell'arte e quel lavoro fatto per un gruppo musicale non disdegna nessuno il fatto che ci sia una t-shirt che diventi una fotografia sul palco, che diventi un tatuaggio dove io posso dare l'autorizzazione a farlo oppure a non farlo. Ci sono i royalty su tutto questo, come nell'arte ci sono solamente i di seguito. Dunque, se l'opera è molto ma molto bella, può essere rivenduta. Sappiamo come funziona: se la vendi dai 3.000 euro in su, cioè l'autore vende l'opera dai 3.000 in su, con fattura giustamente, da quel momento in poi ogni futura vendita deve seguire i diritti di seguito, dunque c'è un ritorno per l'artista. Ora, il fatto che non esiste, io non penso al dipinto in modo molto tradizionale, faccio il dipinto e lo vendo. No, penso, non voglio essere, ecco, quello che mi hai detto prima, sembra inventata sta roba qua. E il dipinto è veramente bello. Questo è quello che deve interessare a me. Cioè, a me deve interessare che faccio un lavoro che soddisfi tantissimo me, soprattutto perché io, se sono soddisfatto di quel lavoro, inizio a dirlo a tutti, a coinvolgere la gente, a dire: guarda, Aldo, ti piace? Che ne pensi? Facciamo, cioè, ma se a me quella cosa non tanto piace, io non lo dico in giro perché magari me ne vergogno un po'. Dunque, la forza, tutto quello che è il guadagno che c'è dietro qualunque lavoro, parte sempre da quell'amore per quello che si fa. Ora, innamorando, facendo un pezzo così bello per me a livello personale, il resto viene da sé, cioè, e potrei entrare nei dettagli, però non voglio farlo perché comunque c'è un gruppo musicale dietro, non posso rispondere
No,
da solo a queste
io in realtà, Domenico, la mia era come al solito una domanda
cose. Sì,
trappola.
certo, cioè.
Perché
Però
vedi.
ti dico questo, Aldo, voglio rispondere a una, almeno, anche se potrei non farlo, poi sono gli altri che criticheranno se. Allora, se nel caso in cui uno faccia un picture disc, cioè pittura su, dice un disegno, un'edizione limitata di 500 pezzi, questi 500 pezzi, io non vendo cose che costano poco, però mi va benissimo, costano 35 euro a picture disc, perché è il prezzo imposto dalla casa discografica. Dunque non potrei andare al di sotto se acquistassi alcune copie, come non potrei anche andare al di sopra, ma magari l'autografo, ci faccio un disegnino. Ora, nel momento in cui i 500 dischi finiscono, vanno automaticamente sul mercato al minimo al doppio del prezzo. Dunque lì sta all'artista decidere se posso farci un disegnino anche manualmente, direttamente sul vinile, e può costare non 35 euro, ma parliamo di 200-300 euro, dipende dunque la forma di guadagno, quella che c'è dietro ogni collaborazione che è al di fuori del mondo dell'arte, ha delle forme di guadagno anche molto diverse da quelle tradizionali che siamo abituati a conoscere noi. E te ne dico una, per esempio: quando immagini cioè chi magari può fare un'immagine, un dipinto specifico per la copertina, però quell'immagine potrebbe anche essere, nel mio caso, io le immagini cerco di farle sempre, le sento così, in modo speculare, quasi una visione tunnel, come se debba portarti dentro, una prospettiva centrale, quella molto semplice. E questo fare le immagini in modo speculare, che siano bene da un lato o dall'altro, si prestano, sembrano viste da lontano, potrebbero sembrare anche una specie di logo, un simbolo. Ora, parlando di palco, su un palco una scenografia dovrebbe possibilmente essere più equilibrata, come in questo caso: se ha qualcosa di più alto a destra, sarebbe bene anche a sinistra, più o meno le stesse proporzioni, partendo dal centro dove c'è il gruppo che suona. La stessa cosa su una t-shirt, su una maglietta. Dunque, diciamo che il mio lavoro si presta, non lo faccio appositamente, non lo studio appositamente per pensare a tutto questo che viene dopo, ma si presta semplicemente, e forse per questo a me piace immaginare, entrare, contaminare il mio mondo. Anche il video di Alessandro è studiato quasi con una prospettiva centrale, c'è un percorso che ti porta fino in fondo e finisce solo perché finisce il video. E addirittura, questa è una cosa che ho pensato di Alessandro, non gliel'ho mai detta. Sì, l'omino prende il treno, questo treno che è un missile, alla fine di questa strada. Però questo viaggio non finisce perché addirittura quando finisce la canzone, questo treno continua a camminare, cioè finisce che diventa un puntino, finisce il video che è un puntino nell'universo. Dunque, non saprei come. Un'altra cosa, per esempio, ho fatto questo picture, questo qui è un lavoro digitale. È un lavoro digitale che parte dallo sfondo di un dipinto. Cioè, esiste un dipinto di 1,5 m per 1,5 m acrilico su tela, che è il cielo, è solamente cielo. Su questo poi l'ho riportato al computer con una fotografia. Ci ho lavorato e ho lavorato in digitale. Ora, quello che c'è dietro la vendita non c'è solo il dipinto, ma addirittura può avere un mercato il dipinto di quella dimensione. Posso fare una tiratura a 9 pezzi, come sarà fatta, 9 esemplari del lavoro digitale. Dunque c'è sia cioè, per dire che l'ultima cosa di cui mi preoccupo è quello di guadagnare qualcosa nel rapporto di collaborazione. Cioè, quando va bene, dipenderà
Ok,
molto.
Domenico. Federico, vedi perché io mantengo sempre un filo con Domenico? Ma è questi ragionamenti qua, con tutti gli artisti che conosco, ma chi è che li fa? A me non me ne fanno più.
Possono fare, cioè non si possono fare, non
Ma tu
dovremmo
li fai
fare.
però, è fantastico, cioè nel senso che uno capisce un sacco di cose, tu con cuore aperto racconti queste cose qua. Quindi, ma con gli artisti questi sono, come hai detto giusto, cioè sono argomenti tabù, di queste cose non si può parlare, ma invece siccome a me mi interessano, Federico, che ne dici?
No, giustamente Aldo, infatti è quello che dicevamo prima, cioè quando uno vive pienamente lo scopo e non ha problemi, non ha paura di filtri. Credo che questo atteggiamento sia un non atteggiamento, cioè uno vive pienamente una cosa e quindi questa naturalezza, direi, è qualcosa che fa bene sentire, fa bene condividere.
Esatto.
Quindi diciamo mi trovi veramente allineato e pienamente allineato. E il discorso che sta facendo Domenico è anche un discorso profondo all'interno del meccanismo artistico. Per quale motivo? Perché con questa naturalezza, con questa franchezza e trasparenza, sta parlando in termini critici, cioè analitici e critici, della struttura. Delle strutture che sono dentro ed intorno non al sistema dell'arte, ma al fare arte e soprattutto al pensare l'arte in questo momento. Ed è, direi, significativo quello che sta dicendo, perché quello che abbiamo dato per scontato per tanto tempo è oggi fortemente messo in crisi quotidianamente. All'interno del fare artistico, ma è anche messo in crisi all'interno del mondo della formazione artistica, cioè i parametri sui quali ci siamo mossi fino adesso sono dei parametri che sono fortemente messi in crisi dall'artista stesso, come in questo caso sta testimoniando Domenico. E quindi anche il mondo della formazione si sta ponendo dei seri interrogativi su come e intorno a cosa formare l'artista, anzi quasi questo discorso di bottega che sta facendo adesso Domenico, diciamo di imprenditoria, possiamo anche usare questo termine, è qualcosa che sta avvenendo fuori anche in termini di interrogazione su come e su cosa formare chi si deve formare. Quindi è qualcosa di estrema attualità. quello che sta trattando. Questo intendevo sottolineare.
No, sono molto contento che siamo riusciti a fare questa chiacchierata perché comunque appunto Domenico è un personaggio a sé e io ogni volta che ascolto queste cose, sempre che riesco a capire tutto questo, perché a volte un po' alcune cose mi sfuggono, però imparo, insomma, per cui io non
Grazie.
avrei altro da aggiungere prima, magari facciamo altre 7 puntate, però non so.
Sì, questa la metodologia del fare. Sì, questo qui potrebbe essere anche un tema interessante.
Alessandro, grazie, anche te. Ci siamo.
Grazie a voi.
Va bene, allora non rimane che rimandare alla visione e all'acquisto del disco, comunque sia alla presa in considerazione di questo feature disc, Last Train to London, e un ultimo giro per salutare gli amici in ascolto. Prego, Domenico.
Ringrazio voi come sempre, super gentili e sono contentissimo di conoscere Aldo perché mi dà la possibilità di rendere sempre più reali e concreti quelli che sono i miei sogni nel mondo dell'arte. Sono contento di conoscere Federico e ringrazio Alessandro per aver accettato questa mia follia e averla portata alla fine con maestria. Non me la sarei mai aspettata una cosa del genere, non sarei stato in grado, anche e soprattutto, neanche di immaginare quello che lui poi è riuscito a fare. E grazie a tutti.
Va bene,
Prego Alessandro, ultimo giro.
Innanzitutto ringrazio la follia di Domenico e tutta la fiducia che ha dimostrato verso di me, anche proprio mi ha dato carta bianca anche senza assolutamente conoscermi. Per cui è stata veramente un'avventura e mi sono divertito tantissimo e continuiamo a divertirci anche grazie a queste occasioni che ci permettono di andare al di là del prodotto che abbiamo confezionato, ma di ragionare e di conoscere persone e ambiti che per me, ad esempio, sono assolutamente nuovi e molto interessanti, veramente molto arricchenti. Per cui vi ringrazio anche a voi per l'occasione che mi avete dato.
Aldo?
Grazie. Aldo ha detto tutto, io ho detto tutto, ho già ringraziato tutti, per cui non ringrazio ancora, va bene così. Grazie a te che ci ospiti e ci fai fare queste cose, Federico. Ecco, l'ho detto.
Radio Arte nasce per questo e anche per altro, quindi sentiamoci a casa. Quindi diamo la linea nuovamente alla programmazione, ringraziamo gli amici in ascolto, ringraziamo tutti gli intervenuti, un caro saluto e alla prossima occasione.